Buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti, grazie per essere qui con noi oggi per parlare di Next Generation EU, Recovery Fund, innovazione, riforme e sfide per l'Italia. E lo facciamo con tre ospiti incredibilmente qualificati che saluto e ringrazio per aver accettato l'invito di Biennale Tecnologia. Erika Wiedegren, Erika è CEO, amministratrice delegata di Reimagine Europa, un think tank advocacy, un incubatore di idee di cui è cofondatrice assieme al grande presidente francese Valéry Giscard d'Estaing. Erika da molto tempo lavora nel campo dell'impatto delle nuove tecnologie sulla politica e sul discorso pubblico e insieme a Manuel Castells dirige la task force di Reimagine Europa sulla democrazia nella società digitale. Peraltro Erika ha già partecipato ieri a un dibattito proprio con Castells di Biennale Tecnologia. Marco Buti è capo di Gabinetto del commissario europeo per gli affari economici e finanziari Paolo Gentiloni, prima di assumere questo incarico è stato per oltre 10 anni il direttore generale della DG ECFIN, la direttore generale affari economici e finanziari della Commissione europea. È però anche attivo come economista accademico, pubblica su temi di economia dell'Unione europea e political economy dell'integrazione europea. Nonché oggi senior fellow, ma fino a poche settimane fa il direttore e in realtà magna parte della Lewis School of European Political Economy, la SEP, insegna alla Lewis Economia Europea, Banking and Financial Regulation e un grande esperto di governance bancaria, nonché di governance economica dell'Unione Europea, ma oltre a questo cotè, diciamo, accademico e noto alle cronache anche per il suo rilievo istituzionale, passato e presente, cito soltanto, è stato presidente delle Ferrovie dello Stato, presidente di Assogestioni, attualmente presidente di Allianz Bank. Chi ci segue da casa sa che alla scelta, diciamo, tra l'italiano e l'inglese, Erika Wiedegren interverrà in inglese, ma comprende e parla anche italiano. Marco Buti e Marcello Messori parleranno in italiano, da casa avete la scelta. E poi vi invito a formulare domande sulla chat che trovate. Io raccoglierò queste domande nella seconda parte di questo dibattito. Appunto, discuteremo, diciamo, ci sarà una sessione di discussione con il pubblico. Allora, perché questo incontro oggi? Perché in una prima fase della pandemia, le risposte dell'Unione Europea e anche la narrazione di alcuni Stati membri, forse anche della Banca Centrale Europea all'inizio, sono sembrate non rendersi conto della portata dello shock del Covid-19 per le economie e per i cittadini e le cittadine europee. È sembrato quasi che venissero riproposte delle ricette già viste 10 anni fa dopo Crash di Lehman Brothers, con la grande recessione, la crisi dei debiti sovrani. E cioè essenzialmente, ok, un po' di vincoli in meno oggi, un po' di soldi in più da spendere, però poi attenzione, compiti a casa e conti in ordine. E poi è cambiato tutto nel giro di poco tempo. L'intervista di Macron al Financial Times, l'articolo di Draghi sempre sul Financial Times, le nuove dichiarazioni di Lagarde, l'impegno della Commissione, della Presidente von der Leyen, le dichiarazioni di Angela Merkel che legano l'avvenire della Germania all'avvenire, al futuro dell'Europa inscindibilmente. La Banca Centrale Europea ha introdotto il PEF, questa sorta di quantitative easing pandemico. È stato introdotto un piano di interventi, tra cui i prestiti agevolati del MES sanitario per chi li volesse prendere, senza alcuna condizionalità se non spendere soldi per la sanità stessa. Il programma SURE, con cui per la prima volta si fa debito europeo che fa leva su garanzie nazionali per finanziare programmi di politica sociale negli Stati membri. Per arrivare al tema di oggi, cioè il programma Next Generation EU, con uno sforzo finanziario senza precedenti nell'Unione Europea, 750 miliardi di euro, il cui elemento principale è lo strumento di resilienza e ripresa, Recovery and Resilience Facility, con 312 miliardi e mezzo di euro di trasferimenti e 360 miliardi di prestiti a tassi che per alcuni paesi, tra cui certamente l'Italia, sono più bassi di quelli, di mercato. Allora, tutto questo può essere letto in realtà in modo, come dire, riduzionista, come una risposta a una crisi di dimensioni belliche, ma pur sempre, una risposta specifica a delle condizioni particolari, senza che né il paradigma né la narrazione, di ciò che l'Unione Europea e fa mutino rispetto a quello che abbiamo visto dopo il 2008-2009. Cioè, in altri termini, una risposta sì massiccia ma tecnica. Oppure può essere visto come un vero e proprio cambio di paradigma nell'integrazione non solo economica, ma anche politica europea, perché il Next Generation EU promuove un nuovo modello di crescita verde, digitale, sostenibile, e perché lo fa ponendo sì delle condizioni agli Stati membri, c'è condizionalità, se vuoi i soldi devi fare i piani nazionali e che vadano in una certa direzione, non sei libero di usarli come ti pare, ma questa è una condizionalità espansiva, una condizionalità per la crescita, una crescita sostenibile. Allora, da un certo punto di vista, e per questo parlavo, come dire, di iniziativa politica, questo snodo può essere accostato alla creazione del mercato interno, all'iniziativa di Jacques Delors che rilanciò il processo di integrazione europea dopo una fase di stanca, per arrivare poi fino alla creazione dell'Unione Europea, stessa. Alcuni effetti, diciamo, di questo cambiamento si vedono già nella percezione che i cittadini, in particolare in Sud Europa, hanno dell'Unione Europea, non più vista come matrigna, come accadeva fino a poco tempo fa. Ora, oggi in questo dibattito vogliamo parlare di questo, cioè quali sono le chance effettive che questa trasformazione avvenga e quali le condizioni a cui può avvenire. Stiamo anche assistendo a una nuova narrazione di ciò che l'Unione Europea è, di ciò che l'Unione Europea vuole essere per il futuro, perché le riforme, anche buone, da sole non bastano se poi non sono percepite come utili e giuste, come legittime da parte della cittadinanza. E allora, chi meglio di Erika Wiedegren per avviare questo dibattito? Erika, the floor is yours.
Well, thank you very much, and thank you for such a brilliant start to the debate. I feel there's little to add from my side in reference to the Next Generation EU. But I was, first of all, as mentioned, I do understand Italian. I speak poorly, but during the Q&A, I can try. We'll see how that goes with my Italian. But now, for the beginning, I wanted to start in English, especially as we're talking about something with very precise vocabulary and wording. I'm sitting here in Brussels today, a proof of the big change that this global health pandemic has created in our everyday life. And I'm very upset I cannot be there in Turin today. I would have loved to be able to travel to Italy. And it's been a very big week today, because just this week, on the 10th of November, is the day in which the European Parliament and the Council agreed. And actually, let's put it, the final agreement on the MFF and the Next Generation EU was confirmed. And I think as we're nearing the end of the year, I don't think that I'm alone in looking forward to put 2020 behind me. This is a year that has changed the world forever, and it sounds very big and important words, but this is what we're going to look forward to. And when we look back at 2020, it's really going to be a watershed, not only in the dramatic loss of life. Currently, I think it's this is statistics from yesterday, every 3 minutes somebody's going into intensive care in France, and every 5 minutes we're losing a life in Spain. So the impact of this on the loss of life has been huge. It's obviously a drastic change in our own way of life, from working from home, not being able to travel, see friends, having to adapt to quite stringent rules depending on which country. But it's also the biggest economic crisis since the Second World War. And what also Manuel Castells says yesterday, what we decide to do today will shape who we are tomorrow. We are today sowing the embryos of the society, the people, and the countries that we will be in 10, 20 years' time. And earlier this year, President Ursula von der Leyen called for a new generational pact to be able to deal with this enormous crisis and this enormous challenge, both from an individual level as well as a societal level, launching the largest stimulus package ever financed through the EU budget. So it's actually a total of 1.8 trillion that will help rebuild a post-COVID Europe. And the agreement actually that was agreed earlier this week put an extra 15 billion into the previous one, with in particular more funding for Horizon Europe. Because more than 50% of this amount will support modernization and innovation through programs like Horizon Europe, which is obviously part of the MFF, but also through the very precise perspectives given to Next Generation EU, with 30% of funds having to go to support the green transition and 20% towards digitalization. So I think Europe has sent a very clear message in that we hope that when we look back at 2020, it's not only an annus horribilis, but it's a watershed moment in deciding who we are as Europe and what we can be, and to prove that we can be better, we can be greener, we can be more innovative, we can put money behind all those ideals and all those values. So we can build a Europe based on solidarity, not only solidarity between countries and citizens, but also solidarity between generations. And for me, this is a huge and important change, as you mentioned, not only in terms of the economics behind it and obviously being able to get out of this crisis, but really in shifting how we think about tomorrow, what we prioritize, and who we want to be as a continent. And I think this is an enormous change since just a couple of years. I was at the 10 years after Lehman Brothers conference that the OECD organized. And just a couple of years ago, the talk was very different. We were still in the old world of how we think about economics, how we think about spending, and how we think about investment. And with Next Generation EU, we have drastically moved towards another vision of what Europe can be and how Europe can get closer to citizens and fund and invest in all those things that and all those values that we promote. So getting back to my initial point, I think this is really a moment when we are redefining ourselves. How are we going to use these funds? This is obviously now up to us as countries, as cities, as citizens. And what I'm very interested in now, and what we're trying to do at Reimagine, is really to think, what are the new ideas and the new innovations that are going to help us out of this? And what is going to come out of this huge investment? This is a very inspiring time, but I think it's now up to all of us to think, what are the new ideas that are going to guide us through this? So I'm very happy to be here today and to be discussing with such an eminent panel about Next Generation EU and looking how this is going to change the narratives around Europe and about the economy in general. Thank you very much.
Grazie, thank you so much Erika, grazie. E allora, Marco Vuti, che cosa sta decidendo di essere per il futuro? Come sta ridefinendo, diciamo, attraverso le sue decisioni attuali il proprio futuro l'Unione Europea? E da un certo punto non è business as usual, lo sappiamo, è una crisi bellica appunto, ma di dimensioni spropositate, ma le risposte sono risposte alla crisi soltanto oppure prefigurano un cambiamento di paradigma?
Ok, grazie Stefano, spero mi sentite e sono contento di essere qua, contento di venire anche dopo l'introduzione di Erika che ha credo inquadrato bene i termini generali del problema. Risponderò alla tua domanda alla fine del mio intervento. Tutti quanti ricordano Jean Monnet che ha detto che l'Europa alla fine si forgerà durante le crisi e sarà la somma delle risposte a queste crisi. Quello che non è detto e secondo me è importante nel valutare la proposizione di Jean Monnet sono tre elementi che secondo me che costituiscono il filtro attraverso il quale giudicare come rispondiamo. Primo, la somma delle risposte alla crisi deve delineare un insieme coerente dal punto di vista economico, istituzionale e politico. Secondo punto, non necessariamente la risposta che più Europa è quello che emergerà dalla crisi è scontata. Quindi bisogna dimostrare che più Europa è la risposta giusta. Terzo punto, bisogna portare i cittadini con noi. Quindi questo credo sia l'elemento molto importante, dato per scontato nel passato e non è più scontato adesso, visto anche, diciamo, l'offensiva sovranista. Quindi teniamo in mente, secondo me, questi tre elementi: coerenza, perché più Europa, meritandocelo, e supporto dei cittadini nel valutare quello che stiamo facendo. Io vorrei ripartire essendo un economista, da un po' dai numeri dell'impatto della pandemia. Lo diceva giustamente Erika, Stefano, lo dicevi anche tu, questa è la crisi dal punto di vista economico, diciamo, peggiore, avendo passato non molto tempo fa la crisi finanziaria. Noi abbiamo pubblicato come Commissione europea le nostre previsioni di autunno la settimana scorsa. Che cosa emerge sostanzialmente da queste previsioni? Quali sono i messaggi principali? Il primo è che la crisi è comune in origine, ma è molto differenziata nell'impatto. Quindi noi abbiamo la zona euro nel 2020 avrà un PIL inferiore di circa l'8% rispetto al 2019, con la Germania meno un po' più del 5% e la Spagna meno 12%, con l'Italia e la Francia che stanno nel mezzo fra il 9 e il 10%. Secondo punto, nel 2022, quindi progettiamoci in avanti, nelle nostre previsioni l'Europa, la zona euro, non avrà recuperato il livello del PIL del 2019. Se poi mettiamo dentro quello che e consideriamo quello che sarebbe stato, diciamo, la crescita naturale dell'economia europea senza la crisi, nel 2022 saremo ancora fra 4 e 5% sotto il livello tendenziale. Il terzo punto, credo molto molto importante, non sottolineato a sufficienza, è che se noi prendiamo il livello del PIL nelle nostre previsioni a fine 2021, quindi fine 2021, e lo confrontiamo con il livello del PIL prima della crisi finanziaria, quindi il livello del PIL 2008, quindi guardando le due crisi, noi abbiamo una divergenza strutturale fra i paesi che si sovrappone alla divergenza congiunturale e ciclica. Quindi noi abbiamo la Germania che a fine 2021 rispetto al 2008 sarà 12 punti di PIL più elevato, all'estremo opposto abbiamo l'Italia con ancora 9% del PIL sotto il livello del 2000, del 2008. Di nuovo la Francia e la Spagna stanno un po' nel mezzo. Quindi abbiamo una divergenza di PIL e alla fine, visto gli andamenti demografici abbastanza analoghi, di PIL pro capite fra Germania e Italia sul lungo periodo, quindi a partire dal 2008, che è di circa 20 punti percentuali. Quindi questo secondo me è un elemento che che deve essere tenuto presente, che motiva l'elemento di recovery, quindi la prima R, ma anche di resilience, la seconda R, che guarda alla crescita potenziale e alla crescita sostenibile nel più lungo termine. Come si spiega la reazione differenziata dei paesi alla pandemia? Perché questo shock, che è simmetrico in origine, diviene pesantemente asimmetrico nei risultati? Alcuni studi lo hanno mostrato recentemente. Ci sono essenzialmente tre fattori che sono molto importanti nello spiegare questa divergenza. La prima, ovviamente, è la severità delle misure di lockdown a seguito, diciamo, dell'intensità della pandemia. La seconda, motivazione è la struttura dell'economia, in particolare la quota dei servizi e del turismo. Queste due, come dire, abbastanza naturali, come spiegazioni. La terza, meno evidente, però importante e statisticamente rilevante, è la qualità della governance dei paesi, quindi la qualità della pubblica amministrazione, del governo e in generale del sistema istituzionale del paese. Quello che invece non sembra essere un elemento fondamentale nello spiegare la divergenza fra i paesi nel breve termine è il livello del debito pubblico, e questo è in qualche modo dovuto alla sterilizzazione che è stata apportata dalla Banca Centrale Europea con la massiccia risposta alla pandemia. Pepp, lo ricordavi Stefano precedentemente. Da questa analisi, quindi divergenze di breve termine dovute anche a motivi strutturali come la qualità della governance, divergenze di lungo termine, da questa valutazione qui emerge la proposta di Next Generation EU e del Recovery and Resilience Facility, quindi le due R di cui parlavo precedentemente. Li ricordavi tu, Stefano, i numeri principali, quindi non sto a ricordarli. Erika giustamente ha indicato come l'accordo fra Parlamento e Consiglio in qualche modo reinstaura alcuni tagli che compensa alcuni tagli che erano stati eseguiti rispetto alla proposta della Commissione nel Consiglio europeo di luglio. Horizon, ma anche un po' più di risorse per altri programmi come Invest EU. Grande novità, non solo la quantità, ma anche la novità sui due lati del bilancio. Dal lato della spesa, quindi ci sono soprattutto la Recovery and Resilience Facility, che è il 90% dei 750 miliardi di Next Generation EU, quindi ci sono trasferimenti e non solo prestiti, quindi molto importante è l'elemento di, come dire, di trasferimento messa in opera di Next Generation EU e del RRF. E poi grande novità dal lato delle entrate. Quindi la possibilità da parte della Commissione europea di andare sul mercato e di emettere debito comune, l'ha già cominciato a fare con SURE, tra l'altro con un successo incredibile. La prima emissione di SURE ha avuto domande che sono ammontate al 15 volte i titoli emessi. Quindi una possibilità di far diventare la Commissione europea come diciamo, un tesoro europeo, sia dal lato delle spese che dal lato delle entrate, la capacità di emettere debito comune e tutto il dibattito che avremo nei prossimi mesi su nuove risorse proprie. La tua domanda, e qui termino, è questa una grande una tantum o è un cambiamento di paradigma? Ci sono tante risposte e the jury is still out, Tuttavia, un elemento fondamentale della risposta a questa domanda è a Madrid e soprattutto a Roma. Dipenderà dalla qualità, dall'ambizione del programma di ripresa e di resilienza, soprattutto italiano, nell'affrontare in maniera efficace le due R, quindi di recovery e di resilience, ma anche tutti gli aspetti di governance, e questo sarà l'elemento di, come dire, il litmus test per determinare se questa è una grande una tantum, che quindi una risposta eccezionale a una crisi, diciamo, epocale, oppure un cambiamento di paradigma. Quindi grande responsabilità in alcune capitali nel finalizzare il programma di ripresa e di resilienza, in particolare a Roma, e penso che Marcello ci dirà di più su questo nel suo intervento. Grazie.
Grazie, davvero per questo intervento che in effetti diciamo, apre la strada alla considerazione di quello dell'opportunità e dei rischi che Recovery and Resilience Facility e la costruzione diciamo, del piano nazionale di ripresa e resilienza aprono per il nostro paese, per l'Italia, e Marco Buti ha segnalato come il comportamento dell'Italia sia cruciale appunto oggi per disegnare l'Europa del futuro, perché insomma è evidente, perché se il piano italiano, sia dal punto di vista sostantivo, sia dal punto di vista, come dire, della sua costruzione, quindi procedurale, non fosse all'altezza, questo certamente, come dire, impedirebbe quel salto di qualità tra risposta massiccia, ma alla crisi, pur sempre risposta a una crisi specifica, e trasformazione dell'Unione Europea verso qualcosa d'altro. Marco Buti ha anche segnalato come un elemento fondamentale nelle risposte alla crisi sia stato dovuto alla qualità della governance, diciamo alle capacità istituzionali dei vari paesi nel come dire, rendere effettive, implementare risposte alla crisi che arrivassero immediatamente alle famiglie e alle imprese. Anche da questo punto di vista, il Recovery Fund può essere utilizzato per migliorare e deve essere utilizzato per migliorare le capacità istituzionali del nostro paese. Allora, queste grandi domande per noi, ma apprendiamo anche per il futuro dell'Europa, io le lascio volentieri a Marcello Messori.
Grazie Stefano, naturalmente anche a me fa molto piacere avere questa opportunità di discussione con te, con Erika, con Marco e con tutti i partecipanti a questa iniziativa di grande interesse. Le domande sono state formulate sia dal nostro come dire, coordinatore che emergono dagli interventi precedenti, sono estremamente interessanti, non so se sarò in grado di affrontarle tutte, ma in ogni caso anch'io vorrei partire da un quadro macroeconomico che fa emergere bene l'importanza delle scelte che saranno state, che si riusciranno a effettuare in Italia, a Roma e a Madrid, per usare la terminologia che ci offriva Marco. Io credo che di fronte a noi ci sia un rischio di un andamento macroeconomico che certamente non sarà a V, rischia di essere un po', diciamo così, a radice quadrata, nel senso che noi abbiamo avuto un rimbalzo in tutta l'area dell'euro, in particolare in Italia, particolarmente accentuato nel trimestre estivo. Purtroppo però sappiamo che nel quarto trimestre e presumibilmente anche nel primo trimestre del 2021 c'è un rischio serio di un ritorno in recessione, a cui potrà seguire una ripresa, ma come dire, ciò che si addensa nel futuro dell'area dell'euro è una sequenza di recessioni e riprese che potrebbero sfociare in una stagnazione, e dentro nell'ambito di questa stagnazione un accentuarsi, come ricordava Marco, di divergenze tra stati membri, in particolare tra la Germania e altri paesi core da un lato e i paesi più fragili dall'altro. Allora, da questo punto di vista, io credo che l'iniziativa Next Generation EU e in particolare il Recovery and Resilience Facility, che è il programma più importante di Next Generation EU, quantomeno dal punto di vista quantitativo, siano davvero lo strumento chiave essenziale per evitare questa evoluzione, questa possibile deriva economica. E sotto questo profilo, l'importanza di Next Generation EU e di Recovery and Resilience Facility vanno al di là di un semplice strumento tecnico per tamponare la pandemia. Mettono in discussione lo sviluppo sostenibile dell'area dell'euro nei prossimi anni e sotto questo profilo aprono anche prospettive di governance e di innovazione di governance importanti nell'Unione Europea fino ad arrivare a un maggior coordinamento delle politiche fiscali e alla possibilità di un accentramento di queste politiche. Comunque, anche se noi ci limitiamo a intendere Recovery and Resilience Facility come una possibilità, un'opportunità essenziale per garantire uno sviluppo sostenibile dell'Unione Europea, dell'area e dell'area dell'euro, beh, queste considerazioni valgono in misura del tutto peculiare e del tutto particolare per l'Italia. Il successo del Recovery and Resilience Facility sarà largamente basato sul successo del piano nazionale di ripresa e resilienza che saprà disegnare il nostro governo e da questo punto di vista metterà davvero in gioco la possibilità per l'Italia di una convergenza rispetto al resto dell'Unione Europea e dell'area dell'euro. Del resto basta ricordare alcuni dati della NADEF e della bozza di legge di bilancio per renderci conto di questo. Nella NADEF vi era un'ipotesi ottimistica sull'evoluzione del 2021, naturalmente perché la redazione della NADEF ha preceduto, come dire, l'intensificarsi della seconda ondata di pandemia. Vi è però uno scenario negativo della NADEF che prevede una crescita per il 2021 soltanto dell'1, 8%. Se ci fosse questa crescita, certamente i problemi per l'Italia sarebbero molto gravi, a maggior ragione se fossimo sotto questa soglia. E quindi, come dire, la stesura del Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza, essenziale per attivare il Recovery and Resilience Facility, davvero è cruciale per il nostro paese. Erika ci ricordava che questi piani nazionali dovranno, come dire, fondarsi sull'asse tra innovazione digitale e riduzione dell'impatto ambientale. Questo naturalmente è vero anche per il piano italiano. In più, però, il nostro piano dovrà affrontare una serie di colli di bottiglia che, come dire, hanno frenato la nostra crescita fin dalla metà, degli anni 90 e che ormai conosciamo bene. Sono gli ostacoli posti dalle inefficienze istituzionali della pubblica amministrazione che hanno non soltanto frenato gli investimenti pubblici, ma soprattutto la realizzazione di quell'ammontare, seppur insufficiente, di investimenti pubblici. Noi non abbiamo non soltanto capacità di sostenere gli investimenti pubblici, ma abbiamo anche un track record molto negativo sul grado di realizzazione degli investimenti pubblici decisi, il che naturalmente ha avuto effetti negativi anche sugli investimenti privati e ha fatto sì che un nucleo troppo limitato di imprese italiane si collocasse su sentieri innovativi. Allora, per per rendere possibile superare questi colli di biglia, collocarsi sull'asse innovazione digitale, riduzione dell'impatto ambientale, per aprire cioè quello sviluppo sostenibile che è condizione essenziale anche per rendere gestibile, per rendere sostenibile il nostro debito pubblico, l'Italia deve disegnare un piano nazionale di ripresa e resilienza estremamente complesso. Dobbiamo avere uno schema macroeconomico condiviso e con priorità ben definite. Sebbene sia essenziale coinvolgere istituzioni e corpi intermedi nella discussione di queste priorità, poi la realizzazione delle questioni, aspetti cruciali e l'insieme di riforme e investimenti che caratterizzeranno questo piano debbono essere il risultato di un processo top down, e quindi deve esserci un'assunzione del governo italiano nell'assumersi la responsabilità di definire queste priorità e concretizzarle in un insieme di riforme e investimenti coerenti. Per fare questo è necessaria una governance adeguata, e cioè l'istituzione di una sorta di cabina di regia che sappia interloquire positivamente con i livelli istituzionali già definiti in seno alla Commissione europea, sia a livello di decisione politica che a livello di scelte tecniche. Da questo punto di vista, io credo, e mi avvio alla conclusione, che le linee guida europee per il Recovery and Resilience Facility, che sono molto dettagliate, molto accurate e molto stringenti, siano un aiuto piuttosto che un vincolo. E la scommessa che l'Italia deve vincere è quella di essere capace di concretizzare sui tre punti essenziali che ho cercato di disegnare il proprio piano nazionale di ripresa e resilienza, superando quelle che sono i limiti del nostro paese. Naturalmente qui sarebbe molto interessante aprire una riflessione dettagliata su ognuno di questi punti e su come questi punti si collegano ai nostri colli di bottiglia. Per chiudere il mio intervento, io faccio rapidamente soltanto un esempio, ma che mi sembra particolarmente rilevante per il nostro paese. È evidente che le linee guida europee, così come gli aspetti cruciali del piano che ho cercato di disegnare, militano a favore di un utilizzo delle risorse europee come al fine di realizzare riforme e investimenti aggiuntivi, additivi. Noi sappiamo però anche che la seconda ondata pandemica richiede una ripresa di interventi pubblici per tamponare l'emergenza, e quindi mette in discussione la tenuta dei nostri conti pubblici. Pertanto il governo italiano in varie occasioni ha accennato alla possibilità di un uso un po' differenziato delle risorse europee, usare i trasferimenti per riforme e investimenti additivi, usare almeno una parte dei prestiti, viceversa, per sostituire interventi che erano già effettuati o erano preventivati nell'ambito del bilancio pubblico, quello che viene definito un intervento sostitutivo. Bene, io non mi scandalizzo che ci sia questa possibilità di un uso parziale dei prestiti europei anche per finalità sostitutive, non soltanto additive. Come ricordava Stefano, operare in questo senso consente di sottrarre una parte del debito pubblico agli investimenti di mercato e abbassa il costo di questo debito. La scommessa da vincere, e con questo chiudo il mio intervento, è però che si sappia collegare questi aspetti sostitutivi di spese che sarebbero state comunque effettuate, collegare queste spese con le strategie del Recovery and Resilience Facility, ovvero cercare di piegare spese già programmate alla prospettiva e alle strategie aperte dal Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza. Da questo punto di vista, molti sarebbero gli esempi che si potrebbero fare, ma eventualmente li affrontiamo in sede di discussione. Grazie.
Grazie, grazie davvero a Marcello Messori, grazie a Marco Buti e Erika Wiedegren per i vostri interventi che stanno generando, diciamo, dando luogo a molte domande. D'altronde ci sono quasi 300 diciamo, collegamenti, quasi 300 persone che stanno seguendo questo panel. Inizio con alcune domande. In realtà sfrutto, diciamo, il mio ruolo per fare una domanda a Erika, perché diciamo, in alcuni passi dell'intervento di Marcello Messori si è detto per l'Italia bene aprire, questa è una domanda che viene anche diciamo, dal pubblico, bene aprire, bene coinvolgere, però ci deve essere poi diciamo, una cabina di regia forte. Questo per l'Italia. Alcune domande riguardano, e una domanda che inizio a introdurre, come coinvolgere regioni, autonomie locali. Stiamo vedendo nella pandemia e nella gestione sanitaria, diciamo, i problemi, ecco, della governance italiana al riguardo. Ma la mia domanda per Erika, un po' più specifica, è: qual è il bilanciamento che dovrebbe avere, diciamo, dovrebbero avere questi processi per ottenere efficacia e legittimità, però al contempo, i processi di formazione dei piani nazionali, cioè più aperti, deliberativi, un dibattito pubblico aperto sulle decisioni da prendere in ciascuno Stato membro, non solo in Italia, oppure, come dire, più tecnocratico e meno deliberativo? Lo chiedo anche perché oggi sul Corriere della Sera c'è un intervento piuttosto potente del mio mentore Maurizio Ferrera, potente anche conoscendolo come nei toni, che imputa al governo italiano, come dire, di non avere avviato una vera e propria discussione aperta sulle direzioni da prendere sul piano italiano, di piano nazionale di resilienza e ripresa. Allora, in generale, qual è il bilanciamento, diciamo, per avere dei piani efficaci? Poi ci sono altre domande, inizio a porle all'audience. L'Italia è effettivamente in ritardo rispetto agli altri stati membri nella costruzione di questi piani. Per dire, quali sono i rischi nell'utilizzare i soldi del recovery per abbassare le tasse indiscriminatamente? Questo sarebbe peraltro accettabile. Investimenti in nucleare, carbone e gas potrebbero essere ammessi oppure sono contrari, diciamo, all'impianto generale del recovery, Next Generation EU e Recovery and Resilience Facility? Poi alcune altre domande, io le metto sul tavolo, poi diciamo, chi vuole tra di voi pilucca fior da fiore. Qual è il vantaggio, l'abbiamo citato, per gli Stati membri di finanziarsi con gli strumenti messi in campo dalla Commissione e dal Consiglio rispetto al finanziamento con titoli di debito nazionali? Altre domande riguardano l'Unione Europea come tale, cioè ancora senso considerare il debito pubblico nelle nostre discussioni? Oppure con questa pandemia e l'utilizzo di debito pubblico da parte di tutti gli stati membri, come dire, è venuto meno, diciamo, quel vincolo anche cognitivo, diciamo, a considerare il debito pubblico elevato come qualcosa di intrinsecamente negativo. D'altro canto, l'emissione del debito pubblico europeo richiederà un'espansione del bilancio dell'Unione Europea e questo, in presenza di una moneta senza Stato, non aumenta la criticità della costruzione europea stessa. A voi la parola. Erika,
Well,
prego, forse possiamo
thank you
seguire l'ordine degli interventi.
I'll continue in English because there's a lot of different things and thoughts that I would like to bring forward. I'll leave the very economic questions to the economists in the panel, but I wanted to touch upon a couple of things that I think are very important. I do think that the governance and the application, obviously, of Next Generation EU will be very important in its success, but there is a huge opportunity that we should not miss. And this is obviously linked also when you think about the upcoming conference on the future of Europe that is coming up, that there is a need to hear the ideas of society and to hear where society wants to go. And I think this is not only to create legitimacy as to where we're going in EU, but I actually think it's more about getting the new ideas. You talked about a big paradigm shift, and I think this is something that we're all seen coming, starting with the financial crisis and the multifaceted crises that have been happening after that. Starting with the financial crisis, then an economic crisis, then we had a migration crisis, a humanitarian crisis, a political crisis. So I think we've all seen that the kind of Washington consensus narrative isn't something that is believed in anymore by the vast majority of citizens. And there is a look for something new, and there's a search for something that is more akin with these new worlds. I was speaking with a young group of economists a couple of years ago, and it was really interesting because they were students at university. And when they read a lot of things that I read when I was studying economics at university, they felt they didn't recognize any of it. It's like listening to an old world that doesn't exist anymore because they couldn't see any connection with their everyday real life. So I think there's a huge opportunity to say, how do we rethink things? And both other panelists mentioned, rethinking the fiscal system. And we're doing a lot of things here because I think, fiscal systems in Europe today were mostly created over 100 years ago. And in 1914, the economy looked very different from 2014. And I think anyone can agree that having the same fiscal system based on 1914, more or less, than 2014 makes no sense when we've gone from, if you make an analogy from physics, from a Newtonian world with certain laws and orders into a quantum physics world where you can literally be in three places at once today. So I think we need new ideas, and it's a huge opportunity to engage the public to hear if some things are coming up and to really shift the way we think about things. I have a basis in philosophy, so a little bit different here with all these economists. But for me, what we're asking society to do, and what we've asked society to do really for the past 10 years, is to change the way we think about everything. And that is a very hard thing to do. So when I read Wittgenstein for the first time, for instance, it was really hard to understand what he said, to really see what he meant when he was talking about his ideas. And any great philosopher is like that. And you read them, you have to read them four or five times, and your head starts hurting. And one morning you just wake up and you see it because your brain has shifted. It has changed how it thinks about priorities. And this is what we have to do today as society. We have to rethink things. Things that before were obvious in terms of you talked about public debt might have a different perspective in 5 years' time. And this is an opportunity that we should bring society with. And I think Italy has some huge opportunities. Not, I mean, I think in Brussels, you tend to often, too often, be aware of stereotypes. I mean, but Italy has some core values, and it is known here in Brussels for the enormous creativity in thinking. If there's a problem to be solved, the perspectives and the ideas that come out from when we've worked with, for instance, Italian universities, it's usually you ask one question and you get a response to a different question, but a better question. So I think that societies should be involved in this, not in every decision, but in setting the framework and in being part of this enormous mental transition that we are doing and paradigm shift.
Grazie. Erika, grazie davvero. Marco Butti.
Sì, grazie delle domande, sono numerose. Io prendo, diciamo, prendo quelle un po' più economiche, allora, visto l'inquadramento generale che Erika ha fatto. La prima è l'Italia è in ritardo o no nella preparazione del Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza? Non è ancora in ritardo, ma rischia di diventarlo. Allora, per il momento, allora, dunque, la prima cosa è che cosa dice la legislazione come proposta dalla Commissione e sostanzialmente approvata dal Consiglio europeo, che andrà approvata nel trilogo nelle prossimi giorni e nelle prossime settimane. I piani nazionali devono essere presentati entro aprile prossimo, 2021. C'è la possibilità a partire da metà ottobre di quest'anno, quindi già un mese fa, di presentare delle bozze di programmi. È importante presentare queste bozze perché questo permette una interazione con la Commissione e i suoi servizi per fare degli eventuali aggiustamenti al programma stesso prima della presentazione formale e quindi per aiutare poi il processo di adozione che il Consiglio europeo ha reso un po' più stringente dal punto di vista del coinvolgimento del Consiglio, quindi degli Stati membri. Quindi è importante utilizzare questa opportunità di presentare delle bozze di programma per avere questa interazione informale. A tutt'oggi 5 paesi hanno presentato delle bozze di programma complete. Sono la Spagna, il Portogallo, la Repubblica Ceca, la Slovenia e ultimamente ieri la Bulgaria. Una serie di paesi, per esempio la Francia, così come altri, hanno presentato delle bozze incomplete. Cito la Francia perché la Francia ha presentato una bozza molto elaborata e anche molto convincente sugli investimenti, non ha presentato però la parte riforme che dovrà invece essere inclusa nel programma stesso. Quindi noi nell'elaborare la nostra proposta, l'idea di dare la possibilità, che è abbastanza inusuale nella legislazione comunitaria, di presentare delle proposte in bozza, quindi dei programmi in bozza prima dei programmi finali, era essenzialmente stata concepita per i paesi che beneficiano maggiormente delle risorse comunitarie, considerando, diciamo, la complessità, lo ricordava Marcello, dell'elaborazione del programma e anche della concezione dei meccanismi di assorbimento. I due paesi che hanno i maggiori trasferimenti e i maggiori prestiti dal programma sono l'Italia e la Spagna, quindi la Spagna lo ha presentato, quindi è necessario che l'Italia, diciamo, acceleri adesso. Sulla utilizzazione dei fondi comunitari per la riduzione delle tasse, voglio essere molto chiaro su questo punto di vista. Da questo punto di vista il Presidente, il Commissario Gentiloni lo ha detto anche, non si possono utilizzare i fondi europei per l'abbassamento nudo e crudo della pressione fiscale. Questo è come dire, qualcosa che non si può fare. Quello che si può fare è all'interno, diciamo, di cluster di riforme e di investimenti. Se all'interno di questo programma di riforme e di investimenti c'è una parte che è ancillare, complementare, che è di riduzione della pressione fiscale, allora questa è possibile. Penso per esempio alla riforma del mercato del lavoro. C'è una parte di riforma della regolamentazione, c'è una parte di investimenti su politiche attive del mercato del lavoro. Se si associa a questo una riduzione della fiscalità sul lavoro, questo è un elemento che può essere considerato. La secondo punto molto importante è che il programma Next Generation EU ha caratteristiche, come dire, di temporaneità, quindi le risorse devono tutte quante essere committed e spese nell'arco dei prossimi 3-4 anni. Quindi non si possono finanziare riduzioni fiscali che siano assolutamente permanenti, perché questo metterebbe in questione diciamo la sostenibilità della finanza pubblica. Investimenti in carbone, gas, nucleare, c'è un principio che è chiaro nella guidance della Commissione: do no harm. Quindi non si possono finanziare progetti, investimenti che vadano contro la transizione ambientale, e quindi è chiaro che non si possono investire in attività che contribuiscono al contrario al raggiungimento degli obiettivi di climate neutrality. Ci sono vantaggi dei finanziamenti europei, certamente nella parte trasferimenti. Per quanto riguarda la parte prestiti, alcuni paesi ne beneficiano perché hanno tassi di mercato che sono più elevati di quelli della Commissione, che beneficia della tripla A, quindi questo lo vediamo chiaramente. Non è la sola considerazione, perché vediamo che due strumenti che sono analoghi, cioè il SURE, quello che è stato un po' chiamato in maniera un po' enfatica la cassa integrazione europea.
Possiamo andare avanti per qualche minuto ancora?
Ok. Questo messaggio a me, concludo molto rapidamente. SURE, 17 paesi hanno fatto domanda e hanno visto fondi attribuiti, il MES nessuno, anche se le condizioni sono abbastanza analoghe, quindi c'è una considerazione un po' di stigma che è chiara in questo elemento. L'ultimo punto è che è chiaro che l'espansione del debito pubblico attraverso l'aumento di spesa e la riduzione della fiscalità a livello nazionale è stata la risposta giusta alla pandemia. Non pensiamo tuttavia che i vincoli di bilancio siano, come dire, completamente passati nel dimenticatoio. Questo sarebbe un errore fondamentale. Per adesso, come dicevo inizialmente, sono stati sterilizzati dall'intervento della Banca Centrale Europea, però ritorneranno, e ritorneranno with a vengeance se non facciamo attenzione. Quindi paesi con alto debito pubblico e paesi in particolare come l'Italia dovranno mostrare all'interno del programma di ripresa e di resilienza di fondare questo su una prospettiva credibile che implichi non un'austerità cieca, ma un aggiustamento delle finanze pubbliche nei prossimi anni che metta il debito pubblico su una traiettoria discendente.
Grazie Marco Guti, che vi do un'informazione, soprattutto poi per Marcello Messori. Abbiamo ancora qualche minuto per rispondere alle domande. Marco Guti ha pacatamente ma dato alcuni segnali, diciamo, precisi. Ci sono alcuni paesi che beneficeranno più degli altri, Spagna, Italia, anche Francia probabilmente. La Spagna ha presentato una bozza completa, la Francia ha presentato una bozza relativamente agli investimenti, non alla riforma. Io capisco, come dire, per differenza, che l'Italia ancora non ha presentato una bozza né completa né incompleta. Inoltre, attenzione, perché il debito pubblico, soprattutto quando la politica monetaria da parte della Banca Centrale Europea cambierà, potrebbe tornare a essere molto rilevante nella reputazione, diciamo, che i singoli stati membri hanno sui mercati finanziari. Lascio la parola a Marcello Messori per rispondere, scegliere, ecco, alle varie domande, anche eventualmente tornando. Ne sono giunte altre due proprio rapidamente. Ma non avrebbe senso incanalare gli investimenti sotto la guida dello Stato su campioni digitali? Questa è una domanda. Un'altra domanda riguarda, abbiamo parlato implicitamente di condizionalità economiche, cioè andare a spendere per certe cose piuttosto che per altre. Riduzione tasse in generale non va bene, può andare bene riduzione sulle tasse sul lavoro se connessa e solo se connessa a riforme strutturali, ma un tema molto discusso a livello europeo è quello della condizionalità relativa alla rule of law, non soltanto quella economica. Allora, qual è la posizione dell'Italia e ci sono problemi anche da questo punto di vista? Cioè, è una condizionalità che da un certo punto di vista potrebbe mordere? Marcello.
Sì, grazie. Grazie. Io naturalmente eviterò di tornare su temi che hanno già sollevato Erika e Marco e vorrei partire per inglobare almeno quattro gruppi di domande da una considerazione che faceva Stefano chiudendo il suo intervento, e cioè quale sarà il comportamento della Banca Centrale Europea nei prossimi anni. Ragionare o meno sulla centralità del debito pubblico dei singoli Stati membri significa rispondere a questa domanda. Se noi pensiamo che il new normal, cioè la fase post-pandemia, vedrà le banche centrali mantenere per sempre almeno il 30% dello stock di debito presente in Europa e nell'euroarea, beh, allora certamente, se ragionassimo così, potremmo considerare il debito pubblico un problema, come dire, non più centralissimo. Io penso però che non possiamo fare affidamento su una tendenza di questo genere. Io non penso che possiamo considerare l'attuale stock di debito pubblico dei paesi membri dell'Unione Europea e dell'area dell'euro in particolare come qualche cosa che non ci sarà mai più sul mercato. Se noi pensiamo che le banche centrali continueranno a perseguire i loro obiettivi, la politica monetaria potrà essere espansiva, ma potrà tornare sotto condizioni future di forti tensioni inflazionistiche, avere intonazioni anche temporaneamente restrittive, allora il debito pubblico diventa un problema cruciale e diventa cruciale, come dire, utilizzare Recovery and Resilience Facility anche allo scopo di rendere sostenibile nel medio-lungo termine il debito pubblico dei paesi ad alto rapporto debito pubblico-PIL. Sotto questo profilo è un vantaggio utilizzare i programmi europei, non soltanto ovviamente per la parte trasferimenti, ma anche per la parte prestiti, cioè finanziamenti nella configurazione di prestiti e non solo perché vi è un vantaggio per i paesi come l'Italia in termini di tasso dell'interesse, ma perché ricorrere ai programmi europei significa avere una parte del debito che non è immediatamente nelle mani di investitori di mercato e quindi non è vulnerabile a temporanee difficoltà nella gestione del debito pubblico. Sotto questo profilo, non dobbiamo mai dimenticarci che la Banca Centrale Europea interviene sui mercati secondari e non al momento dell'emissione. E quindi un problema di sostenibilità comunque si può porre anche nell'ipotesi di una continuazione per molto tempo di politiche monetarie molto espansive. Secondo gruppo di problemi, che io ricondurrei alla, come dire, governance del Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza e la possibilità di interventi, per esempio, in Italia, da parte di regioni e istituzioni, locali. Allora, io credo che qui, noi dobbiamo essere abbastanza, drastici. E ho cercato di dirlo nel mio primo intervento. Nella fase di preparazione e di definizione delle priorità, quindi nella fase di elaborazione della strategia che deve informare questo piano nazionale, è essenziale avere il coinvolgimento non soltanto delle istituzioni intermedie, ma anche dei corpi intermedi, per intenderci rappresentanti dei lavoratori e rappresentanti dei datori di lavoro. Credo però che una volta fatta questa ricognizione ci debba essere un'assunzione di responsabilità centralizzata sul definire le priorità e le strategie e sul declinare queste strategie in progetti specifici, progetti che devono essere caratterizzati da una combinazione di riforme e di investimenti. Sotto questo profilo io credo che una forma di governance adeguata sia quella appunto di una cabina di regia che abbia potere di decisione, che abbia la possibilità di interloquire con i livelli istituzionali corrispondenti in seno alla Commissione europea e alle istituzioni europee. Terzo punto che comprende anche l'ultima domanda sulla possibilità di costruire campioni europei digitali. Io credo che gli investimenti e le riforme che vengono finanziati da Next Generation EU e in particolare dal programma Recovery and Resilience Facility debbano rispettare un asse molto chiaro, che era quello che ricordava Erika nel suo primo intervento, e cioè l'asse innovazione digitale, abbassamento dell'impatto ambientale. Sotto questo profilo, come giustamente sottolineava Marco, non è possibile avere riforme e investimenti che vadano in senso contrario. Le linee guida dicono che la riduzione dell'impatto ambientale deve caratterizzare almeno sopra il 35%, il 37% degli investimenti, dell'uso delle risorse, e l'innovazione digitale almeno il 20%. È evidente che investimenti in settori inquinanti e per di più molto tradizionali, molto a tecnologia arretrata, non possono essere finanziati perché sarebbero in contraddizione con questa strategia. Le linee guida prevedono anche la possibilità di investimenti e di riforme transnazionali, soprattutto nel settore dell'innovazione digitale. Quindi, per esempio, ipotizzare che più Stati membri si accordano per introdurre nei loro piani nazionali progetti di, ad esempio, costruzione di infrastrutture anche immateriali a livello europeo, sono del tutto auspicabili. Da questo punto di vista ci avviciniamo alla possibilità di costruire, per esempio, reti intangibili europee. Io non chiamerei questo la costruzione di campioni europei, perché il termine campione, come dire, un po' mi preoccupa per le implicazioni che ha in termini di concorrenza e di apertura dei mercati a livello internazionale. Però certamente è la costruzione di infrastrutture e di serbatoi di innovazione tecnologica accentrati a livello europeo. Chiudo con l'applicazione della rule of law. Come è noto, questo è stato uno degli elementi che ha complicato molto il trilogo tra Parlamento europeo, Commissione e Consiglio europeo per l'approvazione da parte del Parlamento del bilancio pluriennale europeo 21-27, di cui Next Generation EU costituisce un addendum cruciale. Abbiamo visto che è stato trovato un compromesso. Io credo che sia un buon compromesso e che di questo dobbiamo essere grati alla signora Merkel e alla presidenza tedesca per essere riusciti a trovare un punto di equilibrio adeguato.
Grazie a Marcello Messori, grazie a Marco Buti, grazie a Erika Wiedegren, grazie di cuore e grazie a tutti voi e a tutte voi per averci seguiti. Grazie ancora e a presto con i prossimi eventi di Biennale Tecnologia. Grazie, arrivederci.